Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Radio Station, di San Guangguo.
Salve amici e bentornati dopo la nostra pausa estiva. Al microfono come sempre Dario Villani. Il mese di settembre è cruciale per quanti hanno appena concluso la maturità e sono alle prese con domande di ammissione all'università e la scelta degli indirizzi di studio. Per questo motivo oggi proponiamo alcune interviste su due corsi di laurea inconsueti. Parleremo della laurea in giornalismo radiofonico col Radio Summer School appena concluso all'università di Siena, per il quale avremo un'intervista a Gustavo Rosenfeld, direttore del GR1, docente in detta università, e Enrico Menduni, coordinatore del corso. Ci sposteremo poi nella facoltà di sociologia di Napoli con il corso in culture digitali, con una breve intervista a Teresa Maturo, presidente della facoltà. Avremo poi il consueto spazio per le notizie dal mondo delle comunicazioni. Prima però vi rammento che il nostro sito è www.radiomagazine.net, il recapito di posta ordinaria è www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. E sul nostro sito troverete anche i dettagli per partecipare alla gara d'ascolto Radio Magazine. E buon ascolto a tutti! Presentata a Roma la Radio Summer School, una iniziativa a carattere scientifico dedicata all'universo radiofonico e promossa dall'Università di Siena in collaborazione con l'International Radio Research Network e il Radio Studies Network. Ne parliamo con Enrico Menduni, docente e coordinatore del corso di laurea specialistica in radiofonia e linguaggi dello spettacolo e del multimediale presso l'Università di Siena. Allora, di cosa si tratta? Che cos'è la Radio Summer School?
Dunque, la Radio Summer School è un'iniziativa che è arrivata al secondo anno di vita. È una scuola estiva di radio che dura 6 giorni veri, diciamo. Che l'anno scorso ha fatto un primo esperimento tutto a carattere italiano e adesso invece ci siamo allargati ed è una scuola internazionale in cui vengono 50 studiosi di radio di tutto il mondo. Tutto il mondo vuol dire l'Australia, il Canada, la Thailandia, l'Europa, l'Africa e tutto, e 50 studenti di tutto il mondo.
Ecco, l'Università di Siena con una propria emittente radiofonica è la prima in Italia che ricalca le orme delle radio università inglesi e nordamericane. Di cosa si tratta?
Verità, perché in Italia la radio si studia sempre a ricalco della televisione, no? Come se fosse una specie di sottomarca della televisione. Invece la radio è una cosa totalmente diversa. Siena si è specializzata nello studio della radio e quindi ha fatto prima una radio dell'università, che ormai ha 5 anni di vita, e poi un corso di laurea specialistica interamente dedicato alla radio, che è l'unico di Italia.
Ecco, di che cosa si insegna in questo corso di laurea in giornalismo radiofonico?
No, non è solo un giornalismo radiofonico, nel senso che il giornalismo radiofonico è un pezzo, nel senso che la radio sono musica, programmi di parola e programmi di informazione. Poi c'è la pubblicità radiofonica, poi c'è la radio ed internet, la radio e i nuovi media, ci sono tanti insegnamenti. È una laurea che dura 2 anni, come sono adesso le lauree specialistiche, da 120 crediti e a cui si accede da la laurea in scienze della comunicazione o altre lauree, e abbiamo, insomma, nel primo anno abbiamo avuto già 15 studenti. Ripeto, gente che viene da Bolzano alla Sicilia, insomma.
Ecco, diciamo che la televisione e le immagini stanno un po' soppiantando la radio. C'è ancora spazio per il giornalismo radiofonico? Mi sembra che ultimamente soprattutto le radio private non diano un buon esempio qui in Italia.
Ma io sono più tollerante, diciamo. diciamo, nel senso che le radio private hanno introdotto novità di programmazione radiofonica molto interessanti, per esempio la cadenza dei notiziari. Il giornalismo delle radio private non è poi tutto da buttare via, avrebbe anche qualche cosa da insegnare alla RAI in termini di brevità e di ripetizione seriale, due volte l'ora, una volta ogni ora. Detto questo, naturalmente le più grandi tradizioni di giornalismo radiofonico sono dentro la RAI, anche per la sinergia che il giornalismo radiofonico della RAI ha con gli altri aspetti dell'azienda. Da noi insegna giornalismo radiofonico Gustavo Rosenfeld, che è il caporedattore dell'edizione delle 7 e delle 8 del giornale radio trasascoltato, il GR1, e è uno dei nostri più apprezzati docenti, ha scritto anche un manuale di giornalismo radiofonico, tra l'altro sarà proprio presentato nel corso della Summer School.
Ecco, università e accesso alla professione giornalistica, c'è una specie di tira e molla col nostro ordine professionale, no? Cosa ne pensa?
Dunque, io ho delle idee, pur essendo un giornalista professionista, diciamo non più operativo, però avendo più di 15 anni di professione, mantengo, diciamo, il tesserino dell'ordine, però detto questo io sono abbastanza perplesso su queste modalità di accesso alla professione. Noi non abbiamo chiesto che la frequenza a questa scuola sostituisse il praticantato, per due motivi: primo perché ci avrebbero detto di no, e secondo perché onestamente non lo sostituisce, nel senso che il giornalismo radiofonico è una fetta di quello che noi insegniamo, non è una preparazione come potrebbe essere quella di una scuola di giornalismo di Urbino, di Bologna o di Milano. Diciamo che non l'abbiamo fatto anche perché l'Università di Siena, insieme all'Università di Pisa e Firenze, sta facendo una scuola di giornalismo che, se non sbaglio, partirà oggi, in cui Siena sarà proprio specializzata ovviamente nel settore radiofonico, e quindi noi, sempre i soliti, Gustavo Rosenfeld, io e altri volenterosi, insegneremo giornalismo radiofonico in questa scuola. Ecco, quindi chi vuole accedere alla professione giornalistica troverà in questa, come già oggi in altre scuole di giornalismo, una strada preferenziale. Detto questo, diciamo, io sono abbastanza perplesso, diciamo, questo fare le scuole di giornalismo in realtà è poi rimandare il problema dopo. Molti pensano che perché sono riusciti a farsi riconoscere il praticantato, poi le vie della professione si aprono automaticamente.
Ecco, appunto, parliamo di sbocchi professionali. Cosa pensa, che sbocchi prevede per questa professione in Italia, no?
Ma guardi, noi veniamo da un corso di laurea in scienze della comunicazione dove tutti quelli che si laureano lavorano, punto. Per cui anche nella nostra laurea specialistica non credo che avremo problemi, nel senso che essendo anche gli unici, i nostri ragazzi sono tutti prenotati, diciamo. Naturalmente ci sono altri problemi, insomma, c'è un problema complessivo di accesso alla professione giornalistica, perché paradossalmente la redazione di una piccola radio preferisce prendere un ragazzo che non è neanche pubblicista, perché lo paga meno, perché non gli fa l'avvertenza, e anche più duttile di uno che abbia delle garanzie professionali e sindacali e che insomma deve pagare a,
no? Ecco, si parla ultimamente, no, di radio online, radio su internet, e anche al forum sulla pubblica amministrazione, no, di radio per la pubblica amministrazione. Che futuro vede per la radio?
Ma guardi, diciamo che la radio in internet è una cosa straordinaria, perché fa diventare globale ogni radio locale, perché non costa praticamente niente, perché supera ogni censura, ogni burocrazia, ogni cosa. La radio per la pubblica amministrazione può essere una cosa interessante, naturalmente anche, diciamo, con i relativi limiti. Nei rapporti con la pubblica amministrazione, mezzi che, diciamo, soprattutto parlati o audiovisivi, hanno un peso relativo rispetto a, per esempio, a internet, che permette un'interazione molto più ricca.
Allora io la ringrazio per essere stato con noi e la saluto.
Grazie a lei, buone cose, arrivederci.
Fin qui Enrico Menduni, docente e coordinatore del corso di laurea specialistica in radiofonia e linguaggi dello spettacolo e del multimediale presso l'Università di Siena. Siamo collegati con Roma, con Gustavo Rosenfeld, caporedattore del GR1 di Radio Rai. Allora, è stato appena presentato a Roma il Radio Summer School dell'Università di Siena. Allora, ormai la televisione e le immagini stanno avendo il sopravvento, no, sulla radio. C'è ancora spazio per il giornalismo radiofonico? Mi sembra che soprattutto le private non diano un buon esempio, no?
Ovviamente lo spazio del giornalismo radiofonico rimane ancora estremamente ampio, perché è vero che la radio è la sorella cieca della televisione, ma proprio come anche la mitologia ha sempre raccontato, i veggenti erano proprio i ciechi nella tradizione dell'antichità. La radio può dare sempre qualcosa di più, non solo in termini informativi, perché è essenzialmente lo strumento per vocazione dell'informazione in tempo reale, ma anche in termini evocativi e anche in termini di riflessione. Proprio stamattina, in questo momento, mentre noi ci parliamo su Radio 1, sta andando in onda il varo della portaerei Cavour, e attraverso le parole noi stiamo raccontando delle immagini, e questo per la lista radiofonico è sicuramente la sfida più importante.
Ecco, università e professione giornalistica, accesso alla professione, c'è una specie di tira e molla, no, col nostro ordine professionale, cosa ne pensa?
Guardi, io credo che poter insegnare ai giovani l'arte del giornalismo, mi piace chiamarla così, sia una grande sfida, ma anche una grande occasione per chi è chiamato a insegnare questa materia, perché significa riuscire a raccontare e a trasmettere anni di esperienza vissuti e realizzati sul campo, e poter dare ai giovani il know-how, gli strumenti per poter diventare dei bravi professionisti della notizia.
Ecco, e quale consiglio darebbe a chi vuole intraprendere questa professione, e soprattutto quali sbocchi prevede, no, qui in Italia?
Il consiglio è quello di avere una grande passione per questo lavoro, per questo mestiere. Quando dico mestiere non c'è nulla di dispregiativo, anzi, è quasi una forma di artigianato il buon giornalismo, che bisogna fare con la cura, con l'attenzione proprio di un artigiano, perché informare gli altri è un momento di estrema delicatezza e di grande responsabilità etica e anche sociopolitica. E sbocchi professionali, io credo che l'informazione e i nuovi mezzi di comunicazione di massa, pensiamo a internet, possano dare nuove possibilità per chi voglia intraprendere questa professione. Poi c'è la radio che sta vivendo una nuova stagione, una nuova giovinezza, ha 80 anni dalla sua nascita come mezzo di comunicazione, come mezzo di informazione. Credo che un giovane che abbia veramente voglia di fare questo mestiere lo faccia con la giusta passione e con i giusti strumenti, possa avere molte possibilità di avere poi successo e di trovare i giusti riscontri e le giuste soddisfazioni.
Ecco, si parlava appunto di radio online, radio su internet, e proprio di recente si parlava anche di radio per la pubblica amministrazione, no?
Certo, nuovi strumenti informativi. La radio per la pubblica amministrazione è in fondo un po' l'applicazione di quello che è una delle vocazioni della radio, cioè la radio come pubblico servizio, la radio di servizio, le informazioni sul traffico, le informazioni sul tempo, i bollettini del mare, che non solo Radio Rai fa, ma che ormai cominciano a fare nell'ambito del loro territorio di influenza anche le radio commerciali, le radio locali. Quindi la radio per la pubblica amministrazione direi che la l'espressione più alta che della vocazione di servizio che ha la radio.
Ecco, l'Università di Siena, con una propria emittente radiofonica, è stata la prima in Italia a ricalcare le orme delle radio università inglesi e nordamericane.
Radio Facoltà di Frequenza è stata la prima radio università in Italia, come Siena, che ormai ha un rapporto privilegiato con lo strumento radiofonico, e la prima università in Italia dove c'è un corso di laurea specialistico proprio in radiofonia, per creare non solo operatori dell'informazione radiofonici, ma programmisti, registi e amministratori e produttori di emittenti.
Grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
Fin qui Gustavo Rosenfeld, caporedattore del GR1 di Radio Rai, a proposito del Radio Summer School dell'Università di Siena.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La calma è tornata su internet negli Stati Uniti, ma il maxi ciberattacco che si è abbattuto ieri sulla costa orientale, con ripercussioni in tutto il paese e strascichi a livello globale, fa tremare. Le nuove armi usate per portarlo a termine, dai baby monitor alle stampanti, mettono in luce la difficoltà nel combattere gli attacchi informatici. soprattutto in un anno elettorale caratterizzato da una ciberguerra con ripetute intrusioni contro i democratici, i tre attacchi che hanno colpito DIN, la società specializzata nella conversione dei nomi dei siti in indirizzi IP, sono stati eseguiti con Mirai, un programma di facile uso che consente anche ad hacker non professionisti di prendere il controllo dei dispositivi online e usarli per ciberattacchi, virus contenuti in email phishing. Quelle truffa per cercare di ottenere informazioni personali sono state usate per infettare il computer o la rete internet di una singola abitazione, assumendo il controllo di tutti i dispositivi a questa collegati, dalle telecamere ai baby monitor. I dispositivi di cui è stato assunto il comando hanno poi creato una rete robot o botnet per inviare milioni di messaggi alla vittima prescelta, in questo caso DIN, inondandola di segnali fino a mandarla in tilt. Si è trattato di un attacco molto intelligente, ha detto Kyle York, Chief Strategy Officer di DIN. Ogni volta che provavamo a mitigare gli effetti, loro aumentavano l'intensità, ha aggiunto, precisando che il sistema DIN, una piccola società con 500 dipendenti, è stato travolto da milioni di messaggi e segnali provenienti da tutto il mondo che hanno confuso il sistema facendolo crollare. Le milioni di sollecitazioni, infatti, non hanno consentito al sistema di capire quali fossero le richieste vere e quelle false. Il codice per Mirai è stato pubblicato sul Dark Web, i siti per gli hacker, agli inizi del mese, spingendo subito gli esperti a ritenere che un attacco sarebbe stato imminente. E così è stato. Le autorità indagano e al momento non si sbilanciano sui possibili responsabili, anche se secondo alcune fonti citate dalla stampa americana è difficile che si possa essere trattato di un attacco sponsorizzato da uno stato straniero. Dubbi anche sul fatto che siano stati i sostenitori di WikiLeaks che lo hanno rivendicato online come ritorsione per la disconnessione di Julian Assange dal web decisa dell'Ecuador. WikiLeaks continua a operare. Chiediamo ai nostri sostenitori di fermare gli attacchi a internet. Avete fatto capire il vostro punto, ha affermato la stessa WikiLeaks su Twitter. L'acquisizione di LinkedIn da parte di Microsoft all'esame delle autorità europee, che hanno inviato un questionario alle società rivali per capire se lo stesso ammontare di dati è accessibile anche da altre fonti, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali al centro dell'esame dell'accordo Microsoft-LinkedIn da parte della Commissione europea c'è proprio la vasta quantità di dati coinvolta nell'intesa e la possibilità che la sua concentrazione possa limitare la concorrenza. Nel questionario l'UE chiede alle società rivali quanto è difficile sfidare LinkedIn e se i dati usati sul social network possono o non possono essere replicati. L'UE chiede inoltre informazioni sull'intelligenza artificiale e su quanto sia divenuta importante. La Wikimedia Foundation, organizzazione no profit che gestisce Wikipedia, ha presentato una petizione al Consiglio di Stato francese per sostenere l'accesso alla conoscenza. Wikipedia si è schierata a sostegno di Google nel caso che vede la compagnia contrapposta alla Commissione Nazionale per l'Informatica e la Libertà, CNIL, il garante francese per la privacy, sul diritto all'oblio davanti ai giudici d'Oltralpe. Il caso verte sull'applicazione del diritto all'oblio, cioè a vedere cancellati dai motori di ricerca i link a notizie su una persona ritenute inadeguate o non più pertinenti. L'anno scorso la CNIL aveva ordinato a Google di rimuovere i link a livello mondiale e non solo sulle versioni europee del motore di ricerca come google.it o google.fr, dando vita a un braccio di ferro ancora in corso. Nella vicenda si inserisce Wikimedia, secondo cui nessuna singola nazione dovrebbe tentare di controllare a quali informazioni può accedere il mondo intero. Ci auguriamo che il Consiglio di Stato, scrive la Fondazione sul suo blog, consentirà il nostro intervento in materia. La questione è infatti tutt'altro che risolta. Alla richiesta della CNIL, Google ha risposto con un compromesso: far sparire i link a livello globale, ma solo agli occhi di chi vive nella nazione coinvolta dall'applicazione del diritto all'oblio. La CNIL non ha però apprezzato e nel marzo scorso ha multato per 100.000 euro Google, che ha fatto appello al Consiglio di Stato. Forte del successo dei visori low cost cardboard per la realtà virtuale, Google spinge sul lancio commerciale del visore da iDream View, svelato nell'evento di inizio ottobre insieme agli smartphone Pixel e all'assistente da salotto Home. Su Twitter la compagnia ha annunciato il via ai preordini del dispositivo. Al momento in tre mercati, Stati Uniti, Regno Unito e Germania, i visori da iDream View, con rivestimento in microfibra morbido e disponibili in tre colori, cominceranno a essere distribuiti da novembre a un prezzo di $79. Funzionano abbinati a uno smartphone compatibile, a partire dai Pixel appena lanciati da Google. Il dispositivo si unisce così a un'ampia schiera di concorrenti che si contenderanno i prossimi acquisti natalizi: gli Oculus Rift di Facebook, i Gear VR di Samsung, Vive di HTC, Aoi VR, LG 360 VR. Per citarne alcuni, Microsoft per ora sta spingendo sulla versione per gli sviluppatori dei visori HoloLens per la realtà aumentata. Secondo recenti stime di IDC, il mercato della realtà virtuale aumentata varrà 162 miliardi nel 2020.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.